avanzaremos su plan con el ale.
Bandera rosa,
pues Tachita arriba de Maido mata.
Vale, Robin y Day bombardamente.
La Guardia Rosa sola la duna ata.
Tú te presente.
Vente la piu de tirania fascista.
De cárcele con fin de la bastone.
Duna no me lo mata el comunista.
La convicione.
La convicione de una nueva era.
Que el mundo portará la redención.
Lo porta escrito sola su bandera. Es la policía, se la hacen perde.
Es la policía, se la hacen pase.
Respondiremos, dale barricate.
Plomo per piombo.
Esticaremos en un furor de gloria.
Saciando burguesía y capitalismo.
La sangre nacerá la nueva historia.
El comunismo.
La sangre nacerá la nueva historia.
E allora 10:23, ancora l'ascolto di Radio Onda Rossa, e come ogni lunedì a quest'ora, da qualche settimana a questa parte, andiamo a cominciare la puntata di Radio Euskadi, la trasmissione che ogni settimana si occupa di quanto accade nel Paese Basco e dintorni. Quest'oggi in scaletta per noi avremo innanzitutto la presentazione di un bellissimo film, un bellissimo documentario che sarà proiettato in prima assoluta per la nostra città giovedì prossimo, non questo, quello della prossima settimana, presso il CSA Forte Prenestino qui a Centocelle a Roma, con anche la presenza del regista. Parleremo di manifestazioni antitaurine, di quello che rappresentano nello Stato spagnolo, ieri una grande manifestazione a Madrid. Parleremo di repressione ancora con la questione dell'assassinio di Jonansa, parleremo di grandi manifestazioni sindacali in quel del Paese Basco, e parleremo di repressione dal punto di vista femminile.
Ora me pongo con me la donna. Y cuando puedo de todo lo que hay. Eres muy libre si quieres confiar. Solo un amigo te puede traicionar.
La culpable de mi ruina es la sociedad. Que cuando mejor estoy.
E allora andiamo a cominciare ritornando un po' sui passi della scorsa settimana, quando abbiamo dedicato praticamente una intera puntata al caso dei GAL, ovvero sia i gruppi antiterroristi di liberazione, gli squadroni della morte, che negli anni 80 fecero decine di vittime nel Paese Basco francese e non solo, e le cui attività sembrano essere tornate di attualità nei giorni scorsi, con il ritrovamento del cadavere di Jonansa, militante basco sequestrato, torturato e ucciso con ogni probabilità dai servizi segreti spagnoli. Giovedì prossimo, quindi fra 10 giorni, al Forte Prenestino a Roma verrà presentato un bellissimo film di Josu Martínez, un film dal titolo Itsasoaren Alaba, la figlia del mare. È la storia di Aize Goikoetxea, una ragazza che aveva solo un anno quando suo padre Mikel Goikoetxea Chapela, rifugiato basco di 27 anni, venne ucciso nel 1984 dai GAL nel Paese Basco francese. Eisen in questo documentario ripercorre la vita di suo padre attraverso la testimonianza di chi ha conosciuto, di chi lo ha conosciuto. Sullo sfondo di questo percorso, a ritroso nella memoria, andiamo a leggere brevemente le note di che accompagnano il film. C'è il Mar Cantabrico, dove le ceneri di Michel vennero sparse dopo il suo funerale. Un viaggio nella memoria di una parte del conflitto basco-spagnolo che i mass media hanno volutamente riposto nel dimenticatoio, ma soprattutto la storia di una ragazza che vuole capire e ricostruire la figura di suo padre al di là dei miti che lo hanno accompagnato. Un dialogo interiore pieno di domande che trovano risposte attraverso una ricostruzione storica, ma soprattutto umana.
Non è un assassino, Dioni tiene un buon ufficio, Dioni è sveglio e professional.
E noi, per capire di cosa si parla, siamo andati a ripescare un vecchissimo articolo del País, un articolo del 4 di gennaio del 1984, di ben 26 anni fa, in cui il País raccontava il funerale di Mikel Goicoechea, raccontava la cerimonia in cui le ceneri di Mikel Goicoechea vennero gettate nel Mar Cantabrico. Il corpo di Mikel Goicoechea Chapela, scriveva José Luis Barbería, attivista di ETA, assassinato una settimana fa a San Juan de Luz da un comando dei cosiddetti gruppi antiterroristi di liberazione. Ed è significativo vedere come 26 anni fa il País utilizzasse il termine assassinato, poi smise di utilizzarlo. È stato cremato ieri nella località francese di Talans, nei pressi di Bordeaux. Il prossimo venerdì, in una chiesa di San Juan de Luz, avrà luogo una piccola cerimonia e un dirigente di Henry Batasuna, la formazione politica che successivamente verrà illegalizzata, si farà carico di prendere le ceneri e di trasferirle nello Stato spagnolo. Signora, se le ceneri saranno gettate in mare, come sembra desiderava lo stesso Goicoechea, o se saranno interrate nel cimitero di Galdacano, vicino alla tomba del fratello di Goicoechea, morto in seguito a uno scontro a fuoco con la Guardia Civile. La sposa di, la moglie di Mikel Goicoechea, Chapela, questo era il suo nomignolo, Isaskun Ugarte, ha sottolineato come il corpo di Mikel non appartiene né a lei né alla sua famiglia, ma al popolo per il quale lui ha lottato e ha dato la propria vita, e ha sottolineato come per il suo compagno la cremazione avesse un senso politico rivoluzionario. Prima di cremare i resti di Chapela è stata praticata un'autopsia per poter analizzare la pallottola che rimaneva incastrata nella trachea dell'attivista di ETA. Il giudice di Bayonne, Pascal Faux, ha ordinato l'apertura di un procedimento per chiarire la meccanica dell'assassinio. Nel corso della notte sono stati incendiati poi vari autobus nel casco vieco di Bilbao, un fatto che potrebbe essere iscritto all'interno delle proteste che si stanno portando avanti in seguito all'assassinio di Chapela. Sulla facciata della Casa del Popolo di Hernani, la Casa del Popolo è la sede del Partito Socialista nello Stato spagnolo, assaltata giorni fa, continua a rimanere la scritta entra nei GAL vicino a un fumetto che raffigura un guardia civile. Henri Batasuna e le Gestoras pro Amnistia, altra organizzazione che si occupa dei diritti dei prigionieri e delle prigioniere politiche, hanno annunciato per oggi manifestazioni nelle varie capitali della provincia di Gipuzkoa, insieme a uno sciopero generale convocato nella località biscaina di Derio, località da cui proveniva Goicoechea, e un'intera giornata di lotta nella località del Chorierri. E allora abbiamo ascoltato quello che raccontava il Paese ormai 26 anni fa. Andiamo adesso a leggere una cronaca molto più recente. La data è quella del settembre 2009, la città è quella di Donostia, dove si tiene ogni anno in settembre un importantissimo festival cinematografico, e dove è stato presentato appunto questo film che si potrà vedere la prossima settimana al Forte Prenestina. Una piccola cronaca intitolata Un viaggio nel passato seguendo il ricordo di Mikel Goicoechea. Domenica, sono le 8:15 della sera, una scena molto cinematografica sul Paseo Nuovo. Le persone che passeggiano stanno litigando con il tempo, che non è dei migliori. Di fronte alla multisala Principe, una di quelle code che si vedono soltanto in questo periodo di festival cinematografico, fra le persone che stanno in fila si riconoscono personalità della cultura, ci sono editori, c'è il presidente del festival cinematografico, gente del teatro, del cinema, ma ci sono soprattutto persone che per motivi differenti, la militanza, relazioni di amicizia o di famiglia, sono state costrette a vivere quei tempi e questi tempi molto difficili. La coda poi si va a disperdere nelle varie sale in cui si proiettano simultaneamente i film che sono in concorso, ma alle 9 nella sala in cui è prevista la proiezione di Chasoaren Alava ci sono molti pochi posti liberi.
Yeah.
girato qualche tempo fa. Questo film è il primo documentario del giovanissimo regista Josu Martínez ed è stato realizzato grazie ad una borsa di studio. La telecamera accompagna Aize Goicoechea nella ricerca di coloro che ebbero modo di conoscere suo padre, il rifugiato Mikel Goicoechea Lorriaga Chapela, ucciso da un sicario del GAL nella località di Donibane Loizune nel 1984, alla presenza della sua compagna Isaskun Ugarte e dei suoi due figli, che all'epoca avevano pochissimi anni di vita, Aize appunto e Odei. Un attentato che 25 anni dopo continua a non aver nessun responsabile ed un'assenza che continua a farsi sentire, soprattutto per quanto riguarda la sua compagna e i suoi figli. Aize, che ha un atteggiamento e un viso che ricordano terribilmente suo padre, è una persona che sembra avere una naturale facilità per narrare, sorprende la sua dizione all'interno del documentario, e spiega come dopo aver compiuto 25 anni abbia deciso che era arrivato il momento di chiudere un ciclo e di curare le proprie ferite. Chiese aiuto a Josu Martínez, che era un giornalista, e cominciò un viaggio personale alla ricerca di informazioni che le avrebbero consentito di creare dei propri ricordi e soprattutto di rincontrare quel padre del quale sapeva così poco. Girato con una telecamera a mano, e Chasuaren Alaba intervalla interviste con persone che conoscerono da che conobbero da vicino il rifugiato ucciso, come per esempio l'ex prigioniero Michel Sarascheta, Marive, la vedova di Xavier Galdeano, colui che diede vita al quotidiano Egin e ucciso anche lui dai GAL, o la stessa Isaskun Ugarte. Testimonianze come quella di Arginje Goicoechea, che ricorda i suoi due fratelli morti, il maggiore Jonuguz Goicoechea, morto nel 1972 per mano della Guardia Civile, ci conducono in questo viaggio all'interno del nostro passato recente. Ovviamente a scrivere è una basca, in quello che è il sentimento ma anche il detrimento di una narrazione assolutamente esaustiva, una narrazione che deve essere intima e curativa, così definisce la protagonista questo meritevole lavoro che oggi si proietta per l'ultima volta al Festival del Cine, anche se auspichiamo che possa avere un proprio circuito anche fuori dal festival. E per fortuna un proprio circuito al di fuori dei festival questo film, questo documentario lo ha avuto, ha girato un pochino in Italia, lo rivedremo giovedì prossimo, fra due giovedì, qui a Roma al Forte Prenestino, giovedì sera a partire dalle ore 21, insieme a Josu Martínez, il regista, e lo avremo anche noi in radio verso l'ora di pranzo, sempre del giovedì. Sono a te,
digamos que es una provocación. El dinero pide más, sacrificados por la paz social. Aquí Radio Crimen, que te ladra sin parar. Tú no eres.
20 minuti alle ore 11, noi cambiamo argomento e ce ne andiamo a Madrid, dove ieri c'è stata una grande manifestazione contro la corrida. In risposta al progetto della presidentessa della comunità autonoma madrilena del PP di destra rendere la corrida uno spettacolo, si fa per dire, ufficialmente riconosciuto dall'UNESCO, in poche parole. Alcune migliaia di manifestanti, leggiamo su una cronaca che ne dà un quotidiano italiano, hanno sfilato per le strade della capitale spagnola scandendo slogan e alzando striscioni contro la corrida, divenuti in questi giorni oggetto di uno scontro politico legale fra i sostenitori dello spettacolo, ma tutto si può definire la corrida meno che uno spettacolo, e quelli che vengono definiti gli animalisti. È infatti l'intenzione del governo della regione di Madrid di chiedere l'inserimento della tauromachia nel patrimonio culturale mondiale e dunque renderlo un evento protetto come risposta alla minaccia di bando delle corride avanzata in Catalogna e che è già stata approvata nella regione delle Isole Canarie. La manifestazione di oggi, per le sue dimensioni e la qualità della partecipazione, è stata definita storica dagli organizzatori, è una delle più importanti mai organizzate a Madrid, città che è anche uno dei bastioni della cosiddetta fiesta taurina. È proprio a Madrid, nell'arena di Las Ventas, che il 6 maggio comincerà la grande feria annuale di San Isidro, che è uno dei mattatoi più importanti per quanto riguarda la tauromachia spagnola. E il governo locale della regione di Madrid, di destra, ha annunciato di voler qualificare la tauromachia come bene di interesse culturale. A Madrid oltre il 70% della popolazione respinge questi atti di barbarie e di tortura, ha detto la portavoce del partito anticorrida Mireia Barbeto. È una vergogna nazionale. Insieme alla PACMA sono molte le organizzazioni ecologiste e animaliste che hanno contribuito a creare la piattaforma anticorrida. La tortura non è cultura, promotrice della manifestazione di ieri. Fra gli obiettivi degli slogan anche il re Juan Carlos, che ovviamente non poteva essere diversamente, è un grande amante delle corride, non avevamo alcun dubbio. Il dibattito sulla corrida, leggiamo ancora, ha preso nuovo slancio nelle ultime settimane dopo che il Parlamento catalano ha organizzato a marzo delle audizioni movimentate su una possibile interdizione delle tauromachie, sollecitata da gruppi animalisti catalani con una proposta di iniziativa popolare. In previsione di un possibile caso legislativo aperto in Catalogna, altre due regioni governate dalla destra, Valencia e Murcia, hanno avviato la procedura per inserire la tauromachia fra i beni culturali in modo da proteggerla da coloro che ne chiedono l'abolizione. Al di là della sacrosanta rivendicazione di abolire questo, che è uno dei più indecenti spettacoli a cui si possa assistere, il dibattito dello scontro sulla corrida è un dibattito, uno scontro che in realtà non fa altro che riaprire vecchie ferite. I sostenitori della corrida nello Stato spagnolo sono i sostenitori del vecchio regime in massima parte. La corrida fa parte di un certo tipo di presunto folklore, di un certo tipo di presunta tradizione che ha le sue radici in quanto di peggio c'è nello Stato spagnolo, in quanto di peggio c'è nella penisola iberica. Non a caso lì dove sono più forti i movimenti sociali, lì dove è più forte un comune sentire progressista, le corride sono sempre state osteggiate, ma questo scontro che si basa sui tori in realtà va al di là anche della questione stessa e ci restituisce il quadro di una nazione dove la frattura sociale si fa sempre più evidente, non a caso che mentre in Catalogna si discute sulla possibilità di abolire la corrida, a Madrid, perlomeno stiamo parlando di governi, si cerca di tutelarle in ogni modo. Ecco, potrebbe essere sicuramente la rappresentazione di una frattura che nei prossimi mesi, se non nelle prossime settimane, potrebbe farsi sempre più larga.
Necesitar gente con preparación más competitividad.
Rimaniamo a Barcellona e cominciamo con alcune notizie brevi. Mercoledì scorso, nel corso della partita che vedeva opposti il Barcellona al Osasuna, squadra di Pamplona, un gruppo di giovani all'interno del Camp Nou ha esibito diversi striscioni, come succede spesso nelle partite di calcio, con vari slogan. E fra gli slogan che campeggiavano ce n'era anche uno contro l'energia nucleare e un altro che richiedeva verità in merito all'assassinio del militante basco Jon Ansa, assassino di cui abbiamo parlato a lungo la settimana scorsa. Lo striscione recitava: Jon Ansa, cosa gli avete fatto? Basta terrorismo di Stato. E vicino alla scritta una silhouette con il viso di Jon. Alla faccia della libera espressione, che dovrebbe essere garantita sia dentro ma soprattutto fuori dagli stadi, dopo circa 20 minuti dall'inizio della partita sono arrivati alcune decine di addetti alla sicurezza che hanno sequestrato lo striscione di Jon Ansa e hanno obbligato i giovani e le giovani che lo portavano a uscire fuori dallo stadio e ad abbandonare i propri posti. Ad aspettarli fuori dallo stadio una ventina di agenti della brigata mobile dei Mossos de Squadra, la polizia autonoma catalana. Gli agenti li hanno identificati, hanno sequestrato i loro oggetti personali e gli hanno comunicato la espulsione dallo stadio. Quindi i compagni e le compagne sono stati presi e sono stati detenuti per circa un'ora. Gli è stato imputato di aver alzato uno striscione che non era possibile far sventolare. Sono stati registrati, identificati all'interno del commissariato in maniera molto violenta, una serie di intimidazioni costanti, umiliazioni, provocazioni. Infine sono stati fatti andare via e denunciati a piede libero per aver esposto uno striscione che esalta la violenza. Questo, secondo quanto denuncia testualmente l'atto della polizia. Polizia che peraltro ha negato una copia della denuncia nei confronti dei ragazzi, ma li ha obbligati, potete ben immaginare con che metodi, a firmare quella denuncia. Ionanza, che cosa gli avete fatto? Basta terrorismo di Stato. Nello Stato spagnolo, e forse non solo nello Stato spagnolo, si chiama incitazione alla violenza. Bah. In conclusione, ritorniamo nel Paese Basco, che lo scorso weekend, in particolar modo la giornata di sabato, è stata una giornata di importanti mobilitazioni e manifestazioni di lavoratrici e lavoratori in tutte le principali città basche. Ci sono state almeno quattro manifestazioni per dire no alla riforma del mercato del lavoro e alla flessibilizzazione della classe lavoratrice, cortei a Bilbao e a Donostia, 6.000 persone nell'uno e nell'altro caso, e cortei anche a Gasteiz e Pamplona, in questo caso la presenza è stata di circa 3.000 persone in ogni manifestazione. Va detto, e insomma, quando ci vuole che nello Stato spagnolo, così come in generale in tutti gli altri paesi occidentali, le cifre sulle manifestazioni sono sempre abbastanza chiare, soprattutto non sono oggetto raramente sono oggetto di polemiche. Comunque in totale fanno quasi 20.000 persone, lavoratrici e lavoratori, che sono scesi in piazza in tutte le principali città basche, e segnalano gli organizzatori, c'è da segnalare non soltanto l'ottimo andamento delle manifestazioni, ma anche il fatto che una forte presenza all'interno di questi cortei fosse quella delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati. Molte le associazioni e le organizzazioni di lavoratrici e lavoratori immigrati, in particolar modo per quanto riguarda la presenza di persone provenienti dal Marocco e dal Latino America, che sono i luoghi da cui più spesso si emigra per andare nel Paese Basco e più in generale nello Stato spagnolo. Siamo arrivati quasi in conclusione della puntata di Radio Euskadi di oggi. L'andiamo a concludere con un articolo di Oihana Llorente, giornalista del quotidiano basco Gara, che in un suo articolo apparso sulla edizione di ieri di Gara racconta molto brevemente, ma in maniera decisamente ficcante, le testimonianze di quattro ex prigioniere basche che giovedì scorso hanno raccontato a Oiartzun, una località nei pressi di Donostia, quello che sono state costrette a soffrire nel corso della loro detenzione, raccontando in maniera particolare che cosa significa essere prigioniere politiche e soprattutto che cosa significa essere donne all'interno di un commissariato, di una prigione spagnola. Queste le testimonianze ovviamente sintetizzate che sono state potute ascoltare giovedì scorso ad Oiarsson. Anne Beristain fu arrestata insieme a suo fratello e al suo compagno nel 1989, nel corso del periodo di incomunicazione, quel periodo in cui i prigionieri e le prigioniere non possono avere nessuna relazione con l'esterno, né con i propri familiari né con il proprio avvocato. Gli agenti della Guardia Civile le misero più volte una pistola in bocca. Lei ricorda soltanto il sapore della polvere e ricorda anche di aver chiesto a un certo punto agli agenti che le sparassero. Non ne potevo più, volevo soltanto che finisse tutto quanto, ha spiegato giovedì di fronte al pubblico che seguiva la sua narrazione. Ha piovuto molto da quai tempi, da quando le donne che erano presenti giovedì hanno dovuto soffrire le torture all'interno di vari commissariati. Ishiar Galardi è stata costretta a vivere tutto questo 28 anni fa e ricorda come al momento dell'arresto mi cadde il mondo in testa. Non puoi evitare di pensare che sei completamente nelle loro mani. A quelli non gli entra nella testa l'impegno politico che può avere una donna, assicura Ishiar, per spiegare che le donne sono sempre trattate e interrogate come puttane, ma ancor più del linguaggio sessista e delle pressioni nel corso del periodo dell'incomunicazione, che nel suo caso si è dilatato fino ad arrivare a 10 giorni, i poliziotti non si sono limitati alle parole. Quello che è stato veramente insopportabile è avere sempre le loro mani schifose addosso nel corso di tutto il periodo della detenzione. La Beristain è stata la più precisa e la più decisa a ricordare i dettagli di quei 5 giorni ed è convinta che è assolutamente necessario raccontarlo. È difficile rivivere quei momenti, però bisogna farlo perché la tortura continua ad esistere. Le donne vivono oggi quello che noi altri abbiamo vissuto anni fa e questo va assolutamente saputo e reso pubblico. Per quanto riguarda il suo caso particolare, ha dovuto sopportare la tortura della bolsa, la tortura degli elettrodi, il bruciamento dei capezzoli. Nello stesso tempo era costretta ad ascoltare le grida e le urla del suo compagno che veniva torturato nella stanza vicina. Affinché il mio compagno e mio fratello non passassero quello che stavo passando io, il mio corpo a un certo punto si bloccò e da quel momento non ho emesso né un grido né un pianto. Sono passati 3 anni prima che potessi avere la forza di raccontare quello che mi è successo nel commissariato. Cristina Ghete, pochi che ha recuperato la libertà solo pochi mesi fa e dopo la sua incomunicazione 12 anni fa, denunciò di essere stata violentata dalle guardie civili, racconta: quando entri nel carcere ti cade il mondo addosso, però hai anche la forza per scrivere, per essere testimone delle torture e purtroppo per imparare a vivere con questo ricordo. Ishyar Galardi ha passato due decadi della sua vita in prigione, ragion per cui il sistema penitenziario non le è assolutamente strano. Ha conosciuto il carcere di Yeserias, all'interno del quale le condizioni erano penose, terribili, con ratti che sfrecciavano dappertutto. Ricorda anche la forza e l'appoggio del gruppo. Però in quel carcere si incontravano tutti i prigionieri politici. Poi Yeserias fu chiuso e arrivò al carcere di Karabanchel, dove il regime, se possibile, divenne ancora più ferreo, anche se senza dubbio, grazie alla lotta intrapresa dal collettivo delle prigioniere e dei prigionieri politici, le condizioni a un certo punto migliorarono. Nel 1989 arrivò l'ufficialità della cosiddetta politica delle dispersioni, la politica di disperdere il più lontano possibile le prigioniere e i prigionieri politici, una misura che andò a colpire in maniera ancora più crudele le donne degli uomini, dal momento che il gruppo delle donne era un gruppo più piccolo e quindi più facile da dividere. Ricorda ancora Ishyar: sono molto poche le carceri destinate alle donne, la maggior parte delle carceri è stata disegnata senza immaginare che al proprio interno vi sarebbero potute essere anche delle recluse, per cui le donne sono state recluse in spazi assolutamente inadatti per loro, dove non ci sono, dove non c'erano e non ci sono cortili né scuole, biblioteche, infermerie o officine. Anne Beristain, ha ricordato inoltre come fosse assolutamente proibito alle donne avvicinarsi al lato maschile del carcere, dove c'era la sala del dentista, per cui erano costrette a curarsi senza anestesia. Un aneddoto che fa capire in maniera lampante quale sia la situazione della donna nelle carceri. E poi altre testimonianze, potremmo andare avanti a lungo: cosa significa la maternità in un carcere, una maternità che spesso in questi casi non era stata neanche ricercata. In un caso una donna si trovò, una prigioniera politica si trovò incinta di un suo carceriere. Potremmo andare avanti ancora per ore, ma ci sembra che queste poche righe con cui andiamo a chiudere la puntata odierna di Radio Euskadi siano decisamente bastevoli per farsi un'idea di quello che accadeva 20 anni fa e che in realtà continua tranquillamente a accadere ancora adesso.
Por la extrema derecha, atentos al remate, que va directo a puerta y gol en el campo. Paz de la tierra, gol en el campo.
E allora le 11 e due minuti primi di questo lunedì 29 di marzo 2010 si chiude qui la puntata odierna di Radio Euskadi, Radio Euskadi che si prenderà lunedì prossimo una pausa, visto che lunedì prossimo non andremo in onda e ci risentiremo da queste da queste frequenze lunedì 12 di aprile. Vi ricordiamo però ancora una volta la proiezione giovedì 8 aprile presso il centro sociale Forte Prenestino del film documentario di Cosmo Martinez, Ciccia Soare Nalba, La figlia del mare, la vita di Mikel Goikoetxea, rifugiato basco ucciso in Francia nel 1984 dal gruppo paramilitare GAL. L'inizio della proiezione è alle ore 22:30. Ci sarà anche il regista Cosmo Martinez che nella stessa giornata di giovedì 8 aprile poi avremo in mattinata ai microfoni di Radio Onda Rossa. È tutto per questa puntata. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica di Radio Euskadi, radioeuskadi@autistici.org. Vi lascio alla sigla finale e poi ritorneremo intorno alle 11:15 con gli altri momenti redazionali della mattinata.
Vivía un aldeano llamado Iván, trabajando la tierra sin parar, pasando mucha hambre, sin tiempo para pensar. Siembra y siembra y siembra que le siembra, y el conde Goronovich se queda en la cosecha. El curilla pide resignación, se invita a su mesa y se come lo mejor. Vinieron unos hombres, le dijeron: ya no hay amos a quien obedecer, eres un hombre libre, tenemos el poder. Piensa y piensa y piensa que te piensa, Iván, que poco a poco va haciéndose a la idea. La nobleza ha sido derrotada, ya no habrá pamplinas viviendo por la cara.